Let me tell you.
Breaking Yulma.
You my little boo thing, so I'll give a hoot what you do. Say, girl, I know you a little too tame. I'll be shooting that shot like 2K, girl, I know. Tell him I'm next. Tell him you find a little something fresh, I know. Tell him I'm next. Tell him you find a little something fresh.
Buongiorno, buongiorno cari ascoltatori e cari ascoltatrici, bentornati qui a Radio Yulm, nel nostro programma che si chiama Breaking Yulm, che vi tiene compagnia durante la pausa pranzo. Qui oggi in voce ci sono io Anastasia, ma non sono sola perché sono accompagnata da
Alessandro. Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
Esatto, noi vi teniamo compagnia con questa nostra trasmissione durante la pausa pranzo. Oggi vediamo alcuni studenti che vanno e vengono dalla mensa, anche se c'è
una giornata un po' uggiosa.
Esatto, esatto, esatto. Noi partiremo fra pochissimi istanti con la rassegna stampa. E partiamo quindi appunto con la rassegna stampa. La notizia principale che troviamo su tutte le prime pagine dei quotidiani nazionali di oggi riguarda sempre il conflitto in Medio Oriente, e cominciamo con la prima pagina del Corriere della Sera, dove si legge il titolo: razzi sul giorno del ricordo. E Hamas spara e Israele bombarda in Libano. Andiamo a leggere l'estratto dell'articolo a pagina 2. Hamas lancia razzi su Israele nel giorno dedicato al ricordo dell'eccidio del 7 ottobre, e Netanyahu convoca una riunione di sicurezza, mentre l'aviazione continua i raid sul Libano. E il monito di Giorgia Meloni è: Israele rispetti i diritti umani.
Troviamo riferimenti riguardo alla guerra in Medio Oriente anche sulla prima pagina della stampa. Israele, ostaggio del 7 ottobre. A Raim, dove i giovani del rave vennero massacrati, tra lacrime e rabbia. Il commento è: nessuno è andato a salvarli. Le famiglie dei rapiti contro Netanyahu, via i politici dalle manifestazioni, Hamas bombarda. Andiamo a leggere un estratto, sempre sulla prima pagina della stampa, di Francesca Mannocchi. Ieri mattina alle 6 una folla di familiari e sopravvissuti si è riunita sul sito del festival musicale Nova per rendere omaggio alle vittime del 7 ottobre. Erano 4.000 a ballare nei boschi intorno al kibbutz Raim. 368 sono stati uccisi dai miliziani di Hamas.
E si continua a parlare della guerra in Medio Oriente anche sulla prima pagina del Resto del Carlino. Il titolo è: Il mondo non dimentica l'orrore. Nel primo triste anniversario dell'attacco terrorista di Hamas, in tutto il mondo si sono svolte manifestazioni per ricordare il massacro. E anche a Torino c'è un nuovo corteo pro-Palestina, e intanto continuano i bombardamenti israeliani su Beirut.
Altro tema caldo di stamattina sulle prime pagine dei quotidiani nazionali, troviamo sulla prima pagina di Il Manifesto: Banca Italia, manovre a rischiusa, servono 25 miliardi ma l'impianto traballa e le entrate sono incerte. Andiamo a leggere un estratto dell'articolo a pagina 7. Sarà una manovra di sacrifici per tutti. Il messaggio del ministro dell'economia Giorgetti è stato recepito da tutti quelli che sono intervenuti ieri nelle commissioni bilancio di Camera e Senato sul Pisano, sul piano strutturale di bilancio. La cornice della politica economica all'interno della quale il governo Meloni calerà la sua terza legge di bilancio.
Infatti il governo non potrà superare i tetti di spesa, continuiamo a leggere da questo estratto, significa bloccare gli investimenti nei servizi sociali e negli enti locali per i prossimi 7 anni. Bisognerà innanzitutto tagliare 12 o 13 miliardi ogni anno. Il nuovo patto di stabilità europeo porterà a un calo della spesa reale, dunque alla riduzione di servizi prestazioni per quanto riguarda trasporti, scuola, sanità e comuni. Banca Italia quindi avverte: la manovra ha dei rischi e i dettagli sull'entità delle entrate restano incerti.
La notizia viene ripresa anche dalla stampa nella sua prima pagina, nella sezione I nodi della politica. Crescita e pensioni, Banca Italia gela il tesoro. Leggiamo un estratto che va da pagina 12 a pagina 20. La Banca d'Italia gela il governo. Quest'anno, per effetto della correzione dei conti fatta dall'Istat, la crescita si fermerà allo 0,8% contro l'1% previsto dal MEF. a rischio anche il sistema pensioni.
Esatto, però non si parla solo di economia e di politica sulle prime pagine di oggi, perché purtroppo tornano in prima pagina anche i femminicidi. In particolare leggiamo in questo articolo in prima pagina sul Resto del Carlino: orrore in Puglia, in cella il marito, e il titolo agghiacciante è "Le dà fuoco e la ammazza".
La violenza non si placa qui, infatti sempre sulla prima pagina del Resto del Carlino c'è "spari a Crotone, grave il poliziotto, agente aggredito uccide il pizzaiolo".
Esatto, infatti noi andremo ad approfondire a breve queste notizie, perché purtroppo si continua a parlare di violenza. In questo caso le regioni colpite sono la Puglia e la Calabria, e andremo appunto ad approfondire a breve questi due omicidi, ma continueremo a parlare anche della manovra di bilancio e anche di Gaza. Nel frattempo ascoltiamo gli Arctic Monkeys con "Do I Wanna Know".
Have you got color in your cheeks? Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? 'Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow when I play it on repeat. Until I fall asleep, spilling drinks on my settee. The goods. Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried been to kiss you. Sort of hoping that you'd stay.
come abbiamo detto appunto durante la rassegna stampa, si continua a parlare della guerra in Medio Oriente. Infatti l'aggiornamento, andiamo a leggere dal sito dell'ANSA quello che è l'aggiornamento di questa mattina.
Sì, media 21 morti in un raid sul centro di Gaza. Almeno 21 le persone, tra cui 5 bambini e 2 donne, sono state colpite durante un raid israeliano notturno nel centro di Gaza. Lo riferisce appunto il Guardian. L'ospedale dei martiri ad Al-Aqsa, dove sono stati portati i corpi. 2 bombardamenti che hanno colpito le case nel centro profughi di Burei.
Esatto, esatto. E ci sono anche circa una dozzina di feriti, tra cui diversi bambini. E i soccorritori temono che ci siano altre persone sotto alle macerie. Ed è sempre aggiornamento di questa mattina la morte del comandante del quartier generale di Hezbollah. Infatti l'esercito israeliano ha annunciato di aver ucciso a Beirut Husseini, che era appunto il comandante del quartier generale di Hezbollah. L'aviazione israeliana ha condotto un attacco sulla base di informazioni di intelligence e secondo l'IDF Husseini svolgeva un ruolo cruciale nel trasporto di armi tra l'Iran ed Hezbollah appunto, ed era responsabile della distribuzione delle armi avanzate tra le unità di Hezbollah. Inoltre era membro del consiglio della Jihad, organismo della leadership militare di Hezbollah. Husseini è stato ucciso nel corso di un attacco mirato dell'aeronautica militare, come si legge in un comunicato pubblicato su Telegram. E la giornata di ieri è purtroppo la giornata in cui si celebra il triste anniversario di un anno in guerra in Medio Oriente. Quindi andiamo a ripercorrere quelle che sono state le date più significative. Si parte quindi con il 7 ottobre del 2023, quando in 6.000 tra terroristi e civili palestinesi hanno abbattuto la recinzione di confine con la striscia di Gaza e hanno assaltato il sud del territorio israeliano con pick-up, auto, furgoni, moto e parapendi.
Passiamo poi all'11 ottobre, data in cui il premier israeliano Netanyahu ha formato un governo d'emergenza.
E invece il giorno 27 sempre di ottobre è la data in cui Israele ha lanciato una invasione di terra nella striscia.
Passando poi per il 9 novembre, data in cui l'IDF fa irruzione nel quartiere di sicurezza di Hamas a Gaza, scoprendo un tunnel sotto l'ospedale Al-Shifa. Il gruppo yemenita filo iraniano Houthi sequestra una nave commerciale nel Mar Rosso.
E il 24 di novembre c'è un accordo tra Hamas e Israele per un cessate il fuoco temporaneo e avviene anche la liberazione di oltre 100 ostaggi in diverse giornate.
L'11 gennaio il Sudafrica presenta un caso di genocidio contro Israele davanti alla Corte dell'ONU.
E invece il 3 di febbraio l'Israele annuncia l'inizio della avanzata su Rafah.
Il 13 aprile l'Iran lancia un attacco contro Israele, il primo diretto della storia, come ritorsione del raid su Beirut del 1 aprile.
E il 6 maggio inizia la effettiva battaglia di Rafah.
Altra data importante, il 13 luglio, in cui l'esercito israeliano uccide a Gaza il numero 2 di Hamas, Mohammed Deif, capo dell'ala militare, e il suo vice Rafa Salama.
E si arriva poi sempre a luglio, il giorno è il 30, quando Israele uccide Fuad Shukr, che è il comandante militare di Hezbollah, in un attacco a Beirut.
Il giorno successivo, 31 luglio, il capo politico di Hamas all'estero, Ismail Haniyeh, viene ucciso mentre è ospite a Teheran.
E il mese successivo, tra il 19 e il 20 di agosto, Israele lancia un massiccio attacco preventivo contro Hezbollah in Libano.
Altra data degna di nota è il 17 settembre, in cui migliaia di cercapersone esplodono in Libano e in misura minore in Siria, uccidendo o ferendo centinaia di esponenti di Hezbollah, in un'operazione ampiamente attribuita ad Israele.
Appena poche settimane fa si arriva al 27 di settembre, quando un potente attacco israeliano con bombe antibunker ha ucciso a Beirut il leader di Hezbollah, Nasrallah.
Tre giorni dopo, giorno 30 settembre, il Ministero della Sanità di Hamas quantifica in 41.615 le vittime palestinesi nella striscia di Gaza dall'inizio della guerra, senza però fare distinzioni tra civili e miliziani uccisi.
E quindi abbiamo un po' ripercorso quelli che sono stati gli avvenimenti chiave nel corso di questo primo anno di guerra. Ma come abbiamo visto pochi minuti fa nel corso della rassegna stampa, non si parla solo di Gaza sulle prime pagine di oggi, perché un'altra notizia molto importante che è stata commentata in prima pagina riguarda la manovra.
Manovra che colpisce appunto il sistema pensionistico, perché la crescita stimata del PIL in Italia doveva essere dell'1%, ma dopo la revisione dei conti trimestrali ad opera dell'Istat pubblicata pochi giorni fa, si è scoperto che il 2024 si chiuderà con un incremento del solo 0,8%, quindi con la perdita di 2 punti decimali. L'Istat infatti informa che l'Italia si trova in una fase stazionaria dal punto di vista economico, e che è dovuta al fatto che è finito il boost dovuto al Covid e che abbiamo bisogno quindi di l'Italia ha bisogno di un nuovo incremento per far ripartire quella che è l'economia. Inoltre viene proposta come manovra quella di stabilizzare gli sgravi contributivi sul lavoro. Tuttavia Banca Italia non è d'accordo e controbatte, poiché crede che possa compromettere quello che è il sistema pensionistico. Banca Italia, nella persona di Sergio Nicoletti Altimari, capo del Dipartimento di Economia e Statistica di Banca Italia, afferma che verrebbe meno l'equilibrio tra le entrate contributive e le uscite per prestazioni. Tutto ciò preoccupa anche gli enti locali, quali comuni ma anche regioni, poiché i comuni sostengono di aver dato tutto ciò che avevano e quindi qualsiasi richiesta potrebbe essere gravosa appunto, e le regioni necessitano di rassicurazioni su un tema che resta per il momento congelato, che è la riduzione appunto delle aliquote IRPEF da 4 a 3.
Esatto, e quindi appunto uno dei punti chiave della manovra, come abbiamo appena detto, riguarda la possibile stabilizzazione degli sgravi contributivi sul lavoro, e quello che esprime Banca Italia è principalmente preoccupazione, sottolineando come questa misura potrebbe compromettere l'equilibrio finanziario del sistema pensionistico. Noi torniamo fra pochissimo per approfondire altre notizie, nel frattempo ascoltiamo Calcutta con Loneliness.
My love, la mia vita t'è pista, lo sai, mi manca un po'. Sui divani degli altri, dormire un po' a testa in giù. Magari fammi sapere se non ritorni più. E indovinare no, ma che ne so, ma che ne so. Perché sembriamo tutti più soli qui a noi. Lo so che sei una spia, si vede dal sorriso senza l'allegria. Rimane a casa mia e non voglio sapere, non voglio sapere quando è l'ora che vai via. E indovinare no, ma che ne so, ma che ne so. Perché sembriamo tutti più soli qui. Solo se ti senti solo, forse è ora di andarvi. Indovinare no, ma che ne so, ma che ne so.
Bentornati in studio qui a Radio Yulm. Adesso voltiamo pagina e parliamo dell'ennesimo caso di femminicidio sulle prime pagine dei nostri quotidiani. Stavolta è successo in provincia di Gravina, in Puglia. Dopo una festa di compleanno, marito e moglie stavano rientrando a casa quando lui decide appunto di organizzare quello che è un incidente fittizio.
Così è stato definito, appunto, perché in realtà di fittizio c'è ben poco, e anzi quella che l'accusa che grava sulle spalle dell'uomo è quella di omicidio soprattutto volontario e con appunto intenzione, quindi non si è trattato assolutamente alla fine di un incidente come in realtà vuole far credere.
Infatti, dopo essersi schiantato, ha lasciato la moglie all'interno della macchina per poi appiccare il fuoco. La donna ha cercato in tutti i modi poi di venire fuori dall'auto e claudicante ha cercato di scappare come meglio poteva. A quel punto lui, un uomo di 65 anni, la schiaccia con ginocchia e mani, rompendo le costole esterno. La donna viene trasportata poi in ospedale e verrà curata prima di decedere in sale del pronto soccorso.
E si è riusciti a incastrare l'uomo grazie in realtà alla testimonianza della donna che prima di morire è riuscita a raccontare quanto è avvenuto alla figlia, e inoltre il tutto è stato anche ripreso in un video di 15 secondi in cui il delitto è stato appunto registrato, quindi si è riuscita a incastrare l'uomo grazie a questi due appunto punti.
Lui era già noto alle forze dell'ordine poiché pregiudicato, aveva passato già degli anni in carcere a causa del tentato accoltellamento nei riguardi appunto del proprio figlio.
Esatto, e infatti se proviamo a ricostruire un po' quanto è accaduto, come stava accennando Alessandro, la coppia stava rientrando a casa e ci sarebbe arrivata di lì a poco se l'uomo non avesse sterzato, facendo quindi schiantare l'auto sulla quale viaggiavano contro un muro. È appunto un incidente tra virgolette, perché in realtà dietro si nasconde un disegno criminale assolutamente tremendo.
Diciamo che le violenze erano note in quella famiglia, infatti prima di morire la donna è riuscita a confessare tutto alla figlia, che già sapeva di violenze pregresse poiché alcuni giorni la madre era ospite appunto a casa della figlia per una decina di giorni per scampare alle violenze del marito, che sono nate nel momento in cui l'azienda di famiglia è andata in fallimento, in bancarotta.
Esatto.
E l'uomo ha iniziato a sfogare la sua rabbia, la sua frustrazione nei confronti della moglie, per poi trascendere in quello che è l'ennesimo caso di femminicidio.
Esatto, quindi l'uomo ha provato in un primo momento ad uccidere la moglie dando fuoco alla macchina, e poi in un secondo momento invece ha riversato il peso del proprio corpo addosso alla moglie e l'ha schiacciata e quindi appunto rompendole le costole e portandola poi appunto a morire.
Sembrava un destino già scritto il suo, poiché nei mesi precedenti più volte la donna aveva confessato alla figlia che il marito la volesse uccidere, quindi era quasi un messaggio premonitore nei confronti di un destino amaro e atroce.
Esatto, ma non è l'unico caso di omicidio che è riportato sulle prime pagine oggi. Infatti ci sposteremo fra pochi istanti in Calabria, dove si è consumato un altro omicidio, in questo caso che ha coinvolto un pizzaiolo e un poliziotto. E però prima di fare ciò noi ascoltiamo un po' di musica e ascoltiamo Ariana Grande con Better Off. Torniamo fra pochissimo. You keep me in your orbit. Well, I know I'm a hard one to please. Give it too much importance. My love will have your fall to your knees. I tell them this too often. Now better than to bark up my tree. Just for me to fall and leave. And I'd rather just watch you smoke and drink. You're staring clear of any headaches. And if we're being honest, I'd rather your body than half of your heart. I'll tell us written comments that come when you're letting them feelings that I don't want. I never let them know too much. It gets so emotional, yeah.
your hand on my shoes and over shoes. Let's put them topics to bed and go fuck on the roof, just to say that we did. You keep insisting I listen to your proposition. I dismiss them all, no offense, yeah. Staring clear of any headaches to start. And if we're being honest, I'd rather your body than half of your heart. Or jealous written comments that come when you let it, them feelings that I.
Bentornati in studio, qui a Breaking Yulm, sono le 13.24 e continuiamo con un altro episodio di violenza riportato sulle prime pagine dei nostri quotidiani. Questa volta si è consumato a Crotone l'omicidio. I protagonisti sono Francesco Chimirri e un poliziotto di cui si conoscono al momento soltanto le iniziali GS. L'ispettore appunto si stava recando in ufficio e quando ad un tratto vede un'auto che sta investendo delle auto parcheggiate durante la sua corsa. Da qui parte l'inseguimento. Nel momento in cui poi si fermano le due macchine, il signor Chimirri scende dall'auto insieme agli altri passeggeri e prova ad aggredire il poliziotto. Il poliziotto per difendersi sparerà 3 colpi, solo uno colpirà Chimirri, che però gli sarà fatale. I familiari
sì, esatto, è stato appunto in questo momento che alcuni familiari e conoscenti di Chimirri, che fra l'altro era anche una personalità nota sui social, in quanto su TikTok conta quasi 160.000 follower, e quindi appunto è stato questo il momento in cui i familiari della vittima si sono scagliati contro il poliziotto, tempestandolo con calci e pugni.
A salvarlo poi in un secondo momento saranno i carabinieri, che lo soccorreranno e lo porteranno in ospedale per le prime cure del caso. Resta il fatto che le condizioni sono gravi.
Esatto, e i militari stanno anche sentendo nella qualità di testimoni le persone che hanno assistito alla scena. L'obiettivo delle indagini in particolare è di ricostruire l'intera dinamica dei fatti, che sono culminati con la morte appunto di Francesco Chimirri. Ma voltando pagina andiamo a commentare questo articolo interessante che riguarda un po' il futuro dei lavoratori, o meglio dei profili e di quelle che sono le competenze più richieste nelle piccole medio imprese italiane. Quindi andiamo a leggere questo articolo di Cristina Casadei del Sole 24 Ore. Infatti un po' il problema che si registra nelle piccole e medie imprese è il fatto, anzi la difficoltà nel riuscire a trattenere quelli che sono i talenti in azienda, e è elencato in questo articolo, oltre alle varie strategie per attrarre i talenti, come insomma ad esempio l'implementazione di attività di welfare, di piani di welfare che garantiscano un maggiore benessere ai lavoratori, sono anche elencate in particolare alcune competenze che sono richieste.
Ma magari anche un'offerta di corsi formativi all'interno ma anche all'esterno dell'orario lavorativo. Una flessibilità oraria, che è ciò che il nuovo lavoratore cerca di più. Un'azienda grande, un'azienda che offra stimoli, e un'azienda oltretutto che offra una flessibilità oraria per riuscire a bilanciare il tempo al lavoro con il tempo in una vita all'esterno dell'ambiente lavorativo. Tuttavia si fatica a cercare talenti. Le figure più richieste sono gli operai specializzati, sembra che ce ne siano sempre di meno, perché sempre di più i giovani sono indirizzati verso i licei piuttosto che verso gli istituti professionali. Molti più ragazzi frequentano l'università, molti più si laureano, vengono prodotti molti più manager, persone che vanno a lavorare poi nelle aziende, e ciò che ne va a risentire sono le, diciamo, le piccole e medie imprese manufatturiere.
Esatto, e in particolare le aziende sono alla ricerca nei futuri lavoratori di soft skills. In particolare la capacità di lavorare in team e il problem solving sono le abilità trasversali più richieste dalle imprese, e quest'ultima, quindi il problem solving, è la più difficile da trovare per circa il 15% delle in imprese, e a seguire invece un'altra soft skill molto richiesta è la flessibilità. E si vede come le esigenze variano ancora una volta anche a livello del territorio. Infatti nel nord Italia il saper lavorare in squadra è particolarmente importante per oltre il 30% delle imprese intervistate, mentre al sud si pone maggiore attenzione alla ricerca di capacità legate al problem solving, e risulta meno richiesta la flessibilità rispetto al nord e al centro Italia.
Resta il problema del mismatch, cioè riuscire a far combaciare quelle che sono le esigenze dei nuovi lavoratori, che necessitano sempre di più spazio per la vita sociale, una vita sempre più dinamica e meno sedentaria al lavoro, e ci viene incontro in questo senso anche lo smart working. Infatti per creare molti più posti di lavoro, anche specie al sud, in uffici che a volte non offrono spazi per lavorare in più persone, ci viene appunto in aiuto lo smart working, negli ultimi periodi molto più utilizzato, specialmente nelle persone che stanno iniziando ultimamente, quindi nelle persone assunte nell'ultimo periodo, stanno cercando di implementare appunto e di abbattere quello che è il mismatch, cioè l'abbinamento tra il lavoratore e il datore di lavoro, e quindi
esatto,
l'azienda.
Sì, esatto. Io e Alessandro per adesso vi salutiamo, però Breaking Ulm non finisce qui, ma va avanti con la nuova conduzione di Gaia e di Claudia. Prima ascoltiamo Claudia con Origami all'alba, e noi ci risentiamo martedì prossimo.
Arrivederci e grazie a tutti ai nostri ascoltatori.
Let me tell you. Breaking Ulm.